Elisa Rossello, Elisa, ben ritrovata.
Buongiorno Mario, buongiorno a chi ci ascolta.
È il momento del nostro dibattito. Il dossier di questa settimana è dedicato all'uomo come animale rituale. Qualche giorno fa si è tenuta quello che invece potremmo chiamare e definire un rito tutto statunitense e globale. Con i commenti e le critiche che anche quest'anno ha raccolto, stiamo evidentemente parlando del Met Gala svoltosi nella notte tra il 4 e il 5 di maggio.
Sì, esatto Mario, e infatti il Met Gala è, ricordiamo, una serata di moda organizzata da Vogue con un biglietto di entrata di quasi $100,000. L'obiettivo è la raccolta fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. Ogni anno gli invitati sfoggiano abiti ricercati al limite del pacchiano in alcuni casi, e quest'anno il tema era «La moda è arte».
E quest'anno le critiche sono però piovute in anticipo, da quando Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sanchez sono diventati sponsor ufficiali e presidenti onorari dell'evento, con una donazione stimata attorno ai $10 milioni, una cifra e una scelta che hanno trasformato la serata in un caso politico.
E infatti per le strade di New York sono comparsi manifesti con slogan come «Boicotta il Met di Bezos». Diversi invitati hanno disertato l'evento, tra cui anche il sindaco di New York, Zoran Mamdani.
E noi, l'abbiamo anticipato, vogliamo parlare e capire che cos'è il Met Gala oggi. Lo facciamo con due ospiti. In collegamento da New York abbiamo Francesco Semprini, benvenuto.
Ben trovati a voi, buongiorno.
Lei è giornalista inviato da New York per La Stampa, vincitore del premio come miglior corrispondente per le Nazioni Unite nel 2022 per la sua cronaca di guerra in Ucraina, e vive a New York da 20 anni, quindi è una città che conosce davvero molto bene.
E abbiamo con noi anche, e abbiamo con noi anche Patrizia Calefato, benvenuta.
Eccola.
Ci sente?
Buongiorno.
Benvenuta.
Sì, buongiorno. Ho risposto, mi sentite?
Okay. Avevamo ancora chiuso il microfono, ma ora la sentiamo benissimo.
Patrizia Calefato è teorica della moda, professoressa ordinaria di sociologia dei processi culturali e comunicativi, fa parte del comitato scientifico di Fashion Theory, rivista scientifica di abbigliamento, corpo e cultura. Citiamo anche il suo ultimo saggio uscito quest'anno per Carocci Editore, Sociologia della moda, un'introduzione. E iniziamo proprio da Patrizia Calefato. Iniziamo con come nasce il Met Gala, in particolare perché ha scelto proprio una serata esclusiva e inaccessibile come forma di una raccolta fondi per un museo pubblico.
Bene, allora, Met Gala ha una storia lunga, nel senso, lei lo accennava già prima: nel 1948 si avvia questa, questa serata di mondanità promossa per la raccolta dei fondi per il Costume Institute. Questo voleva dire, in quel momento, siamo nel dopoguerra, quindi l'America svolge un ruolo importante anche sul piano culturale a livello mondiale, oltre che sul piano economico evidentemente. Gli Stati Uniti in qualche modo si mostrano anche, hanno tutto l'interesse a che la moda abbia un suo spazio all'interno del più grande, una delle più grandi istituzioni artistiche, come appunto il Metropolitan Museum. Costume Institute, naturalmente, siccome la moda e i vestiti sempre sono stati considerati un po' le ancelle povere della cultura, all'inizio hanno probabilmente bisogno di una spinta grossa anche sul piano economico, e quindi questa è un'iniziativa con cui anche Vogue entra direttamente in rapporto, più che nei primi anni, diciamo negli anni 70, nel momento in cui a dirigere prima Vogue, dopo essere stata anche direttrice di Harper's Bazaar, e poi proprio direttamente il Costume Institute, è Diana Vreeland, che è una figura di grande importanza, di grande rilevanza nella cultura mondiale, devo dire. Lei viene da una famiglia anche che fa parte, che insomma è collegata alle avanguardie letterarie ed artistiche del Novecento, quindi arriva a questo ruolo di direttrice sia di Vogue Vogue e che poi del Costume Institute come una giornalista e donna di cultura matura, e dunque questo evento comincia a diventare anche un evento mondano, cioè un evento anche mediatico, per quanto diciamo i media negli anni 70 potessero avere una rilevanza già importante, certamente non come quella che hanno oggi. Negli anni 90, fine anni 90, alla direzione di Vogue va Anna Wintour, famosissima, e anche il Costume Institute viene diciamo curato da lei, insieme poi ad Andrew Bolton, quindi ad altri studiosi e curatori più specialisti nel curare le mostre. E Anna Wintour è una donna molto intelligente anche lei, vive però in un mondo in cui diciamo la comunicazione è diventata rilevante, è diventata tutto, nascono le celebrities, no? Attori, attrici, uomini e donne della mondanità hanno una rilevanza anche mediatica importante, e dunque questo Met Gala diventa un evento mediatico vero e proprio, sicuramente a partire almeno dagli anni 10 del nostro secolo, no? Con la nascita dei social network, la nascita della visibilità a tutti i costi e l'importanza che la moda sempre più ha assunto nel discorso pubblico.
Francesco Semprini, lei abita a New York, come vive il Met Gala, la gente comune della Grande Mela? Una festa della città o una festa, una delle tante feste nella città?
Il Met Gala appartiene a quella che è un po' il jet set, la vita di New York, come ricordava Patrizia, ovviamente fa parte di quello che è un po' la struttura della Grande Mela. Il punto fondamentale è che quest'anno è stata turbata, consentitemi di utilizzare questo termine, è stata turbata da questa partecipazione di Jeff Bezos, che viene contestato per tutta una serie di motivi che non siamo qui a spiegare, sappiamo tutti quanti quali sono. Quindi un elemento che era una specie di appuntamento sacro della nightlife, del jet set, della struttura americana, viene contaminato da qualcosa che va in qualche modo ad intaccare, secondo l'opinione di alcuni americani, e non sono pochi, anche insomma le manifestazioni che ci sono stati fuori dal Met lo hanno dimostrato, viene a essere intaccato da quello che in qualche modo contamina la purezza di un evento artistico, culturale come è il Met Gala. Da qui ne deriva questa controversia che ormai dura da più di un anno, e da qui ne deriva anche quella che è stata una serata molto contestata.
Quindi la politica fa parte del Met Gala, ma osservando il Met Gala, Patrizia Calefato, cosa si capisce sulla società alla quale appartiene?
Allora, si capisce molto di quello che è diventato via via il lusso nel nostro tempo, no? Da essere un segno anche di raffinatezza, di eleganza. Il lusso conosce vari alti e bassi nella storia dell'umanità. Bene, nell'ultimo periodo il lusso è strettamente legato alla, alla mediatizzazione della società e alla moda, strettamente legato alla moda. Per cui i capi più estrosi, alcuni raffinatissimi, altri un po' più, un po' discutibili, ebbene, sono sempre stati presenti, sicuramente almeno negli ultimi 10 anni. Pensiamo che nel 2019, perché poi il Met Gala ha sempre un tema strettamente legato alla mostra che c'è contemporaneamente nel Costume Institute. Allora, nel 2019 il titolo del il dress code che veniva un po' richiesto doveva seguire questo tema: camp, note sulla moda. Ora, il camp è stato tematizzato in un saggio famosissimo di Susan Sontag, grande intellettuale del Novecento, della fine del Novecento. Bene, il camp è qualcosa che è molto vicino al kitsch, non è proprio il kitsch, ma ha a che vedere col kitsch, quindi col cattivo gusto, con qualcosa che è arte, però è anche un'arte molto contaminata con i segni, diciamo, più grotteschi anche della contemporaneità. Ebbene, questo camp veniva celebrato nel Tempio dell'Arte, Metropolitan Museum, e conseguentemente nel Tempio della Moda, nel rito mondano della moda internazionale. Ora, questa moda che viene celebrata lì, che rapporto ha con la società? Ha un rapporto di visibilità sicuramente, e ha quel rapporto di senso comune che la moda sempre più sta diventando, è diventata. Che cosa voglio dire? Quello che è successo quest'anno ha dimostrato diverse cose, a cominciare dal fatto che la moda non è più soltanto un fatto di grif, di lusso, di pochi che se la possono permettere. È diventata discorso pubblico, già da tempo lo è, sicuramente da quando i media digitali ne hanno fatto un tema veramente pubblico, veramente diffuso, no? Ognuno di noi partecipa della moda, anche se non è Lauren Sanchez, anche se non è Anna Wintour, partecipa della moda, e lo dimostrano anche il successo di questi film di culto tipo Il Diavolo Veste Prada. Ora, adesso, a prescindere dal mondo che questa moda di lusso rappresenta, che il Met Gala rappresenta soprattutto quest'anno. Bene, oggi di moda si parla, e si parla, e la moda, diciamo, come ha detto il sindaco di New York Mamdani, ci sono una serie di figure di lavoratori che non appaiono certamente in queste, né sulle riviste patinate di moda, né in questi, né tantomeno in questi eventi come il Met Gala, ma che ci sono quelli grazie a cui è possibile fare quegli abiti bellissimi, grazie a cui è possibile creare quei film, quelle pubblicità, quelle, no? Tutti, e in questo caso il sindaco di New York, diciamo anche come espressione della città, ha voluto anche celebrarli in un certo senso. Lui non è andato al Met Gala, e per una ragione ben precisa, cioè contestare anche questa presenza molto ingombrante del finanziatore, che oltretutto non ha pagato le tasse, su almeno a quanto ha detto Chris Smalls, uno dei maggiori leader della sindacalizzazione di Amazon, che ha fatto un discorso molto impegnato, è stata proiettata la sua faccia in un video proiettato su un palazzo, credo della Quinta Strada a New York, in cui ha fatto un discorso molto duro nei confronti di Bezos, molto duro nei confronti… Pronto?
Sì, sì.
Scusate, ho sentito.
Ci siamo.
La stavo facendo un po' lunga. Volevo dire, insomma, che il discorso che è stato fatto nei confronti di Bezos è un discorso che… La contestazione che è stata fatta non è semplicemente perché lui è un miliardario, è un ricco, e noi che siamo poveri lavoratori lo invidiamo, è stato un discorso molto importante.
Certo.
Chi fa, no, questa ricchezza? Chi la produce questa ricchezza?
E Francesco Semprini, le critiche a Bezos si concentrano su, per esempio, sui diritti dei lavoratori di Amazon, ma anche sulla sua vicinanza all'amministrazione Trump e sulla voce sempre più insistente di un suo interesse ad acquistare Condé Nast, il gruppo editoriale proprietario di Vogue, non solo. C'è per esempio anche la testata Wired che almeno una delle notizie recenti vede la… Wired Italia prossima alla chiusura. Qual è il bersaglio principale delle proteste, secondo lei?
Ma secondo me qui c'è un po' un mix di situazioni che vanno valutate. Ovviamente la figura di Bezos è una figura controversa in qualche modo, proprio per la vicinanza, come ricordava lei, all'amministrazione Trump, vicinanza che è vicinanza di comodo, ricordiamoci che Bezos è stato vicino anche all'amministrazione Biden, quindi ovviamente questi grandi magnati dell'imprenditoria sono vicini a chi è la persona del momento che guida il paese politicamente parlando, ma effettivamente è controversa. È controverso per il fatto che comunque ci sono delle condizioni di lavoratori di Amazon che hanno mostrato in tutta la loro evidenza quelle che sono le scarse tutele nei confronti dei lavoratori. Ma io, come ha detto giustamente Patrizia, e su questo convergo in questo senso, non è solamente una questione di contrapposizione tra ricchi e poveri, è proprio il fatto, a mio avviso, conoscendo New York e conoscendo quanto la sacralità di una certa arte, di una certa importanza del fashion, una certa importanza dell'arte, e sia in qualche modo tenuta o debba essere tenuta protetta al cospetto di contaminazioni come quelle imprenditoriali più spregiudicate, io credo che sia una battaglia di principio. Una battaglia di principio che è stata in qualche modo portata avanti da questa organizzazione che si chiama Resistance Runaway, sfilata della resistenza, dove si è denunciato come anche quella che è un'arte sacra come quella della cultura, del fashion eccetera, possa essere in qualche modo cooptata dagli imprenditori del momento e possa portare e distogliere l'attenzione sull'importanza di quello che è anche il messaggio che manifestazioni come Met Gala, di cui Met Gala sono portatori. Ecco, secondo me questo è l'elemento su cui bisogna riflettere, questo è l'elemento su cui forse l'America stessa, l'America di Trump, l'America di oggi dovrebbe riflettere.
Rilanciamo sempre con Francesco Semprini su un altro esempio di quest'arte, diciamo, usata da imprenditori e aziende tecnologiche in generale, e cioè sui social sono circolate immagini generate dall'intelligenza artificiale di celebrità con abiti da Met Gala ma mai indossati, e molti le hanno scambiate per vere. Questo potrebbe essere un segnale di come la tecnologia cambierà questo evento in futuro? Magari anche ci dice qualcosa sul rapporto tra moda e realtà?
Io credo che la tecnologia, se ben usata, e parlo dell'intelligenza artificiale, parlo di tutte le forme di tecnologia, se ben usate, possano in qualche modo essere supportatrici di quelle che sono tutte le arti della cultura, le arti della moda, le arti anche del giornalismo. Il problema è quando si abusa di questi metodi, di quando li si usa per scopi di carattere propagandistico, e magari qui siamo in questa fattispecie, ma soprattutto quando la tecnologia va oltre quello che è l'intelletto umano. Io credo che ci sia una priorità nella vita, che è quella per cui la cultura, l'intelletto umano, il sapere, la conoscenza, la creatività debbano avere sempre privilegio nell'essere sopra la tecnologia. La tecnologia è uno strumento che può essere usato a supporto di quello che è la creatività dell'uomo, della donna, di quello che è insomma l'importanza delle arti. Siccome ultimamente siamo di fronte a una situazione, e purtroppo anche questa amministrazione ce lo ha dimostrato, siccome siamo in una situazione in cui poi la tecnologia viene utilizzata come strumento che prevarica quelle che sono le capacità umane, ecco, questo è un elemento di preoccupazione su cui bisogna ancora una volta riflettere e forse in qualche modo protestare.
Ci avviamo verso la conclusione, ma vorrei ancora chiedere, e le chiedo di provare a rispondermi in maniera telegrafica, Patrizia Calefato: la moda può esistere senza lusso? Può fare a meno del Met Gala oppure no?
Hanno fatto un altro Met Gala alternativo, non nel Metropolitan Museum, ma per strada, in un altro quartiere. Queste organizzazioni che lo hanno un po' boicottato, contestato, eccetera, hanno organizzato una sfilata di abiti anche molto carini, fatti da designer emergenti, creati così, insomma, per persone comuni, dipendenti di Amazon, dipendenti del Washington Post, anche perché anche Bezos ha acquistato il Washington Post, persone così anche un po' dei media digitali, figure dei media digitali, questi influencer eccetera. Quindi c'è una moda anche diffusa che secondo me non può rinunciare a modelli di bellezza, di estetica del corpo, e questo a cui noi non possiamo rinunciare, l'essere umano non può rinunciare perché ce l'ha dentro atavicamente, no? Ma la bellezza può anche essere un elemento di cura, può essere un elemento di dignità del corpo, e quindi va bene il lusso, ma certo, moderare il lusso è difficile, però per fortuna ci sono anche altre forme, altri modi di fare la moda.
Il Met Gala nasce come serata di moda e finisce per raccontarci, beh, qualcosa di più. Chi può comprare la cultura, chi può permettersi di protestare e chi guarda da fuori. Io ringrazio Elisa Rossello per aver curato questo nostro approfondimento a due voci e ringrazio soprattutto Francesco Semprini da New York e Patrizia Calefato. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Francesco.
Grazie a te, Patrizia, stupenda.